Francamente, il punto sul territorio.
Francamente, il punto sul territorio. Buonasera da Gianni Canerire. Salutiamo anche i radioascoltatori che ci seguono da casa, ma anche coloro i quali ci seguiranno in differita su Antenna Sud 85. Io saluto l'ospite in studio, l'avvocato Euprepio Curto, più volte senatore della Repubblica, è stato anche consigliere regionale. Ha ricoperto anche l'incarico all'interno della provincia di consigliere provinciale, è stato candidato come presidente alla provincia, consigliere comunale di lungo corso a Francavilla Fontana, insomma conosce un po' la storia politica del territorio e non solo del territorio. Intanto facciamo il punto di quello che è il bilancio del 2020, ma il bilancio complessivamente anche dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello De Nuzzo, 2 anni e mezzo al giro di boa. Qualche settimana fa, poco alla vigilia di Natale, il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi, leader del movimento Idea, un movimento civico di maggioranza di centro centrista, insomma di area centrista, ha detto chiaro e tondo al sindaco: così non si può andare avanti, diamo un'accelerata a quelli che sono i problemi di Francavilla, e ne ha elencati 8. E qualche giorno fa è sceso in campo anche lo stato maggiore di Idea attraverso i suoi responsabili, il segretario cittadino Angelo Prete e il capogruppo Amelio in consiglio comunale, e hanno detto praticamente le stesse cose di Attanasi. Dice: su alcuni temi prioritari e concreti riteniamo che il pedale dell'acceleratore della macchina amministrativa debba essere sempre premuto al massimo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro direttamente col sindaco e gli assessori competenti, praticamente un incontro che non è allargato alle altre due forze politiche della maggioranza, articolo 9 e Libera Francavilla. Intanto, prima di introdurre l'ospite in studio, ascoltiamo cosa ha dichiarato invece il sindaco De Nuzzo qualche giorno fa.
Penso che c'è un programma che ci stiamo impegnando a rispettare.
Lavoriamo. Sarà un rimpasto?
No, assolutamente.
Nessun rimpasto e rapporti ottimi, specie con il presidente del consiglio comunale. Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, nel confermare tutti gli assessori della sua giunta dopo le critiche arrivate dall'alleato Domenico Attanasi, incassa l'investitura dell'ex parlamentare Euprepio Curto. A Palazzo Imperiali c'è un solo leader e questo leader ha un nome e cognome, si chiama, spiega Curto, Antonello De Nuzzo. Amen. Certo, il complimento del senatore si mescola ad una dura critica politica e amministrativa alla maggioranza e pure all'opposizione. Curto ne ha per tutti, specie a tutti coloro che, avverte l'ex parlamentare, legittimamente aspirano tra poco più di 2 anni ad una candidatura a sindaco. Insomma, nel vuoto cosmico citato dal forzista Antonio Andrisano e nel dibattito interno ed esterno alla maggioranza resta per ora una sola certezza: il leader della coalizione è e resta De Nuzzo e gli assessori restano dove sono. Così parlò il sindaco.
Allora, il leader, comunque per onor di cronaca, il leader lo ha dichiarato il capogruppo di articolo 9, Mimmo Tardio, e quindi poi nel comunicato stampa diffuso proprio da Curto dice: l'inizio è proprio botti di fine anno a Palazzo Imperiale. Alla fine c'è stata l'esplosione di botti come si attendeva?
Ma ritengo di sì, perché è la prima pietra miliare, per così dire, che Antonello De Nuzzo pone su Palazzo Imperiali dal momento della sua elezione. Fino adesso l'abbiamo visto brillare per l'assenza più che per la presenza. E io ti ringrazio, caro direttore, per aver già anticipato che non rappresentava una mia idea quella di definire Antonello De Nuzzo il leader di Palazzo Imperiali. Lungi da me dal definire leader chi che sia. Se queste cose se le dicono, si confrontano all'interno della maggioranza. Io mi sono limitato a registrare le dichiarazioni di De Nuzzo, che hanno smentito categoricamente in maniera ferma quanto aveva ritenuto di asserire una parte della sua maggioranza, che aveva ipotizzato scenari sicuramente differenti, e mi sono limitato a registrare quanto poi è stato confermato subito dopo da articolo 9, se non erro, che ha ribadito che c'è l'unico leader che è De Nuzzo. No, a me interessa personalmente ben poco che il leader a Palazzo Imperiali possa essere De Nuzzo o altri, anche se presumibilmente il leader di Palazzo Imperiale dovrebbe essere il sindaco, e quindi tutto ciò che è accaduto, meglio tutto ciò che non è accaduto fino ad oggi, si è trattato di un'eccezione che non so da che cosa sia dipesa.
Ecco, senatore, per tornare alla memoria storica, io prima si diceva i leader negli anni 90, quando c'era l'amministrazione centrodestra, eravate poi Curto e Vitali, oltre ovviamente al sindaco poi di lungo corso della Corte.
Però ma leader, non ci siamo...
Sì, non l'avete detto mai voi,
vero.
Gli altri
siamo
li hanno indicati come
siamo
leader.
Siamo apparsi io e l'onorevole Vitali, l'attuale senatore Vitali, per un motivo, perché c'era una competizione interna molto forte.
Ed eravate le figure politiche.
A dir la verità, più alimentata da lui che da me, che non avevo nessuna intenzione di fare competizione con nessuno. Io sono abituato a fare competizione con me stesso, punto e basta. E magari qualcheduno riteneva che in questa maniera oscurassimo della Corte. Non è assolutamente vero, perché nessuno di noi, e neanch'io personalmente, si è mai sognato di dire, senza aver parlato con della Corte, cambiamo amministrazione, cambiamo linea politica, cambiamo assessori. Perché per
oggi,
un motivo semplicissimo, perché per quanto mi riguarda io conosco le regole della politica e quindi non le violo, per il semplicissimo motivo le conosco.
Benissimo. Oggi non ci sono né senatori e né onorevoli.
Non sono più Curto e Vitali.
E non ci sono più Curto.
E c'è il voto cosmico.
C'è il voto cosmico. Quindi Denuzzo, da chi l'ombra di Denuzzo, voglio dire, non è che è uscito oggi Denuzzo a dire qui non si cambia niente, rimane tutto come sta, e ha riconosciuto l'articolo 9 come espressione anche della sua candidatura.
Dietro il mio comunicato stampa c'è un ragionamento. C'è un ragionamento. All'interno del centrodestra, all'interno dell'attuale formazione che guida Palazzo Imperiale.
Centrodestra, vediamo alla fine. Poi.
All'interno dell'attuale formazione che guida Palazzo Imperiali, c'è stato chi ha ritenuto di assumere determinate posizioni.
Questo è legittimo, voglio dire.
È legittimo, ma è fuori dalle regole della politica, per un motivo semplicissimo. Perché il dibattito, quando si è maggioranza, il dibattito lo si fa all'interno. Noi problemi amministrativi con della Corte non li abbiamo mai fatti esplodere all'esterno.
E non c'erano i social all'epoca.
Ma non c'entra, ma c'erano i giornali che quotidianamente riportavano le posizioni che assumevamo io, Vitalio, lo
già
stesso
della
Corte.
Riportavano.
Quindi su questo no. Però la situazione è, ho voluto registrare che cosa? Che di fronte ad alcune posizioni nette e ripetute, reiterate da parte di alcuni pezzi della maggioranza che attualmente guida Palazzo Imperiali, c'è stata una sonora smentita da parte del sindaco. Che poi il sindaco abbia ritenuto di ingentilire la propria posizione ricordando che si vogliono tutti i beni, queste chiacchiere le potranno dire agli altri o a coloro che hanno l'anello al naso e non a chi un po' di esperienza politica ce l'ha e sa perfettamente che alcune prese di posizione un segno lo lasciano.
Benissimo.
E il segno non è mai positivo.
Curto, più di qualcuno all'interno tra i banchi dell'opposizione ha visto il sindaco spostato, perché ha fatto l'intervento a fine consiglio comunale, l'ultimo consiglio comunale, un po' più spostato verso sinistra.
Io non lo vedo spostato a sinistra, anche se si è spostato in questa occasione all'estrema sinistra. L'essersi spostato a sinistra non è il fine, ma il mezzo per far capire a terzi che il sindaco è lui. Talmente chiaro.
Ecco, parliamo invece del vuoto cosmico che qualche esponente dell'opposizione, poi veniamo all'opposizione,
certo,
ha dichiarato che ci sono assessori che si vedono ben poco, consiglieri che non parlano proprio in consiglio comunale della maggioranza.
Purtroppo c'è questo sistema elettorale che devo dire costituisce un gran guaio per la qualità della politica, perché quando in consiglio comunale ci
però
sono
dobbiamo
persone
avere rispetto delle urne, perché lei ha dichiarato poco tempo fa anche Antenna Sud 85 un altro programma, rispettiamo,
tanto è vero che dobbiamo rispettare le urne, però le urne hanno detto pure un'altra cosa, che in consiglio comunale ci sono persone che hanno poche decine di voti e stanno fuori quelli che ne hanno 400 e più. Questo è un ragionamento. È vero, neanche i voti, neanche il consenso elettorale molto frequentemente costituisce la garanzia della qualità della politica, ma comunque rimane un fatto oggettivo. Il fatto è che c'è chi sta in consiglio comunale con poche decine di voti e chi con molte centinaia di voti sta fuori. Si tratta di una penalizzazione della qualità della politica? A mio avviso sì, se c'è qualcuno che pensa il contrario mi smentisca.
Veniamo invece al vuoto cosmico di assessori o comunque di consiglieri.
Io credo che non ci sia solamente il voto cosmico, ci sono delle carenze, su questo non ci sono dubbi. Ci sono delle inadeguatezze che sono palesi, su queste non, per carità, non intendo ribadire ulteriori concetti, ma il problema serio è che manca la linea politica. Tant'è vero che la linea politica vera in questa amministrazione
l'ha dettata
Sergio Tatarano, che è l'unico che rispetto alla sua matrice culturale...
Questo riconosce anche l'opposizione.
Io l'ho riconosciuto sempre. Sergio Tatarano, che non condivido, la cui posizione non condivido largamente, non tutte, alcune le condivido anch'io, però devo dare atto, è stato colui che coerentemente ha portato a compimento quasi tutti i suoi progetti di natura politica.
Ed è un segnale
politica.
Che proprio nell'ultimo provvedimento di articolo 9 che ci sono astenuti una parte della maggioranza
ed è un segnale negativo in questo senso, perché le posizioni politiche di Sergio Tatarano, ripeto, persona che io rispetto molto, è poco immersa all'interno delle grandi problematiche che oggi affliggono Francavilla, che sono di natura socio-economica. Sono, per così dire, di nicchia, importantissime pure queste, non c'è assolutamente dubbio, ma il di più normalmente tu cerchi di riservartelo quando ad un certo momento hai assolto il problema della quotidianità, non quando ci sono tante altre emergenze. Cioè, a mio avviso ci sono tantissimi altri problemi, soprattutto quello dello sviluppo e del lavoro, che devono essere affrontati, perché mi rifiuto di pensare che oggi nel 2021 il comune, l'ente pubblico, possa continuare ad essere quello che è stato nel passato, e cioè solamente quello di erogatore delle risorse che giungono da Roma. Le deve creare il comune, l'ente pubblico, le occasioni di lavoro, non può aspettare ancora una volta che giungono dall'alto. Sotto questo aspetto, ecco, la linea politica è carente, non si sa che cosa vogliono fare loro signori.
Grazie Curto, linea della regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora Curto, 2 anni e mezzo di governo al giro di boa, l'opposizione, Partito Democratico, Forza Italia ed altri, Francavilla Popolare insieme Lega, hanno di fatto bocciato l'operato di questa amministrazione comunale. Lei dall'esterno, da osservatore esterno, come giudica questi 2 anni e mezzo al di là della parentesi di Sergio Tatarano?
Sotto il profilo dell'attività dell'amministrazione che attualmente guida Francavilla,
fatta arrabbiare un po' di commercianti con le chiusure di isole pedonali,
queste cose sono ha fatto per certi versi sorridere un po' anche me, perché chiudere alcune vie in alcuni orari non ha assolutamente alcun senso.
Abbiamo creato il caos
nelle altre vie, peraltro io sono d'accordo sulle sperimentazioni, però le sperimentazioni sono a tempo, non bisogna intestardirsi nel mantenere alcune decisioni quando queste si rivelano inutili, ininfluenti o addirittura penalizzanti.
Bisogna avere il coraggio di fare marcia indietro,
di correggere. Tant'è vero che io non ho mai detto non dovete chiudere tot vie, queste vie al traffico, ho detto verificate. Ma se vi rendete conto che sono provvedimenti assolutamente inutili, anzi addirittura dannosi e negativi, correggeteli. Ho chiesto la correzione, non ho chiesto questa maggioranza di non sviluppare le proprie idee politiche. Anzi, le ho incoraggiate a svilupparle fino in fondo per andare a verificare se potevano portare sostanzialmente dei benefici alla città. Ma al di là di questo, io non mi pare, credo, di poter dire che ci sia stato qualche cosa di importante. Anche sui cosiddetti 8 punti a cui tu direttore hai fatto riferimento, io non vedo grandi questioni epocali. Anche la stessa area mercatale, a mio avviso, non costituisce più un problema. Sono lontano dalle cose del comune di Francavilla da un po' di tempo e non so quindi...
Però da cittadino, da esterno, va bene al quartiere peschiere.
Da esponente politico, sempre, da soggetto politico, da soggetto politico interessato alle vicende della cosa pubblica, ripeto, non ho avuto il tempo materiale per andare a verificare questi dati, che pure sono importanti, non so se il comune è nelle condizioni di poter pagare gli espropri, non so se il comune e nelle condizioni e alle risorse per poter sviluppare un'area mercatale degna di questo nome. Ma anche qualora ce li avesse, mi chiedo, ci sono la domande... la domanda che viene dagli operatori del settore è una domanda simile o addirittura superiore rispetto al passato oppure inferiore rispetto al passato? Da quello che so, lo dico ovviamente senza fare nomi, ci sono decine, decine e decine di commercianti ambulanti che occupavano e occupano il sabato il mercato settimanale, che vanno alla ricerca disperata di un altro posto di lavoro perché o chiudono perché non ce la fanno assolutamente più, per una serie di questioni legate anche all'utilizzo del web nell'acquisto di generi come quello del vestiario, dove si possono trovare le stesse,
per non parlare della Cina,
le stesse merci a poco prezzo per la presenza dei mercati cinesi e degli empori cinesi che ormai anche in Francavilla stanno proliferando.
Allora, tu vai là e trovi tutto.
Allora, la tempestività in politica costituisce un fatto importante. Quando si è pensato nel passato all'area mercatale, lo si pensò perché in quel momento il movimento degli operatori commerciali,
c'era la domanda,
ad un certo momento, che volevano utilizzare il mercato settimanale, era veramente imponente. Oggi si è ridotta al 50%. Domanda: è ipotizzabile e giustificato un investimento di risorse e di pianificazione urbanistica in quella direzione? A mio avviso sicuramente no. Problemi importanti. I problemi non sono quelli che la vostra amministrazione dice di aver risolto. Il PUG è il peggiore PUG che si potesse pensare.
Arriviamo al PUG, senatore Curto, perché quando c'è stato un incontro formale con il commissario, allora commissario che guidava il comune di Francavilla Fontana, incontrò i candidati sindaci. L'unico che disse fu De Nuzzo, in quella occasione, in quella circostanza, disse: commissario, per me quel PUG non lo devi approvare, lo rimandiamo a quello che sarà il giudizio della prossima amministrazione comunale, del prossimo consiglio comunale. Il commissario invece adottò il PUG, è stato poi licenziato con tutte le osservazioni del caso da questa amministrazione comunale. Rimane questo PUG che a lei non piace. Perché?
Non piace perché non risolve i problemi della città, non crea sviluppo.
Facciamo qualche esempio.
È perché si fonda su un prerequisito assolutamente falso e quindi illegittimo. La perimetrazione delle aree del PUG per quanto riguarda il centro storico è stata fatta includendo anche aree della città dove ci sono stati numerosissimi immobili che sono stati demoliti e sono stati ricostruiti, quindi non si può parlare di centro storico. Eppure questa è un'anomalia così grave che a mio avviso avrebbe dovuto interessare anche i soggetti che dovrebbero verificare il livello di legalità che si va ad esercitare nel momento stesso in cui si assumono decisioni importanti come quelle del PUG. Questo detto in maniera molto chiara. E rimarrà un vulnus in eterno, perché non è possibile andare a modificare le carte oggi, che queste sono sostanzialmente
Curto, un altro argomento pratico, non sempre del PUG. Se Pierluigi oggi, perché poi la gente arrivano qua le mail, cioè vogliono le risposte da noi. Se Pierluigi ha un'abitazione a piano terra, c'ha, voglio dire, la possibilità di costruire sopra per i figli, ce lo può fare con questo PUG?
Non lo può fare, questo è uno degli altri elementi.
E perché non lo può fare?
Non lo può fare perché non è previsto tecnicamente il secondo piano. Non è previsto tecnicamente il secondo piano. Questo è un altro dei dati a cui io personalmente ho fatto riferimento molto frequentemente. Ho fatto riferimento alla questione del centro storico, che era stato amplificato al di là del lecito e del legittimo, includendo anche aree che col centro storico non c'entrano assolutamente nulla. Si tratta di un falso in atto pubblico, motivo per cui tutte le autorizzazioni che saranno date in quella direzione, usufruendo di quella particolare valutazione di centro storico, a mio avviso risulteranno illegittime, e speriamo che siano solamente illegittime, perché se dietro quelle autorizzazioni dovessero esserci degli interessi, evidentemente saremmo in un campo sicuramente diverso da quello. Dobbiamo sempre chiederci, io non voglio
arrivare,
devo
poi
essere
a vedere.
Prudente, io devo essere sempre prudente, a maggior ragione oggi che svolgo un certo tipo di attività. Però mi devo chiedere come mai si facciano degli svarioni del genere. Questa non è una cosa di poco conto, il fatto di aver amplificato il centro storico includendo anche zone che non potevano essere inserite. E allora questo è un dato, questo è un dato importante.
Il secondo dato.
Che
sembra banale, io ho la possibilità di costruire, non posso costruire.
Ho sostanzialmente detto molto, molto spesso e molto frequentemente che almeno dove è possibile il secondo piano dovrebbe essere consentito, perché determina un minore consumo del suolo sotto questo profilo, crea le condizioni per risolvere il problema della difficoltà economica in cui vivono molte famiglie che non hanno la possibilità di acquistare un appartamento o di acquistare un'area su cui andare a costruire.
Anche il credito hanno un po' stretto pure le cinghie, no?
Anzi al contrario. Soprattutto sfruttando una situazione che ancora sui tassi di interesse vede moltissime agevolazioni. Voglio ricordare che negli anni passati, tu ricorderai sicuramente, io sono stato anche presidente di cooperative edilizie, sono stato impegnato nel mondo dell'edilizia, ricordo la legge numero 3 regionale, che individuava i tassi di interesse agevolati nella misura del 3,50% per le cooperative a proprietà indivisa, dal 7,50% al 14,50% per quelle a proprietà divisa e oltre il 14,50% per quelle in proprietà. Tassi che oggi sono assurdi. Oggi siamo, senza ricevere agevolazione alcuna, sui tassi più bassi degli anni 70, degli anni 80, quando con la legge regionale numero 3 si riteneva di dover agevolare chi voleva acquistare casa. Quindi si dovevano creare le condizioni per poter mettere le condizioni, appunto, le persone di poter acquistare sostanzialmente, di poter realizzare un appartamento senza essere sottoposti all'onere dell'acquisto di un'area, dove probabilmente ci sarebbe stato aggiungere gli oneri di urbanizzazione estremamente più rilevanti rispetto a zone già urbanizzate, creando anche condizioni per una riunificazione dei nuclei familiari, visto che oggi mi pare che anche la questione sociale e interpersonale all'interno delle famiglie stia riacquistando un certo tipo di valore. Avevo pure detto.
Quindi lei dice che comunque.
Nel terzo punto, pensato che ci sono delle zone a Francavilla, dove le zone in area agricola, cosiddetta agricola, che non sono suscettibili di utilizzo per l'agricoltura. E quindi invece di lasciarle nel deserto, probabilmente ha un certo tipo di edilizia di qualità, capace
farà dei posti, dice Curto, vuole il cemento.
Io voglio le cose belle. Io voglio le cose belle. Ad un certo momento avrebbero potuto creare le condizioni e i presupposti per, sempre in maniera regolamentata, da permettere a molti di poter realizzare nel loro terreno di campagna alcune ipotesi urbanistiche importanti. Lo dico nello stesso momento in cui ho notizie certe, anzi dati certi, avendoli toccati con mano, di concessioni edilizie che sono state negate nella stessa area per abitazioni, per costruzioni che non avrebbero superato i 60 metri, mentre nella stessa area sono state consentite cubature estremamente più rilevanti con il disprezzo più totale della estetica di quel territorio, e dovrebbe obbedire ad alcuni canoni che invece sono stati sostanzialmente violati. A dir la verità, negli ultimi tempi a Francavilla di violazioni in materia urbanistica ce ne sono state moltissime, perché anche in questo centro storico, lo dico in maniera molto franca, anche in questo centro storico ci sono cose che fanno venire sostanzialmente i brividi, e io non riesco a comprendere come mai l'amministrazione comunale non abbia chiesto conto del come, del perché e del quanto, oppure anche la soprintendenza, ma dovrebbe partire l'amministrazione comunale, gli assessori a ramo dovrebbero verificare per quale motivo.
E come se a fianco di una porta cittadina facciamo uno scempio.
Cioè facciamo uno scempio, magari una costruzione che nulla che modernissima, che non c'entra assolutamente nulla con la storia della città. Queste cose o hanno il prosciutto sugli occhi, oppure veramente stiamo parlando di nulla.
Vabbè, qui tocchiamo altre sfere.
Questi sono solamente tre elementi.
Curto, io per fare la sintesi di questi tre elementi, lei vuol dire che questo pucco soffoca un po' l'economia, perché poi dietro di una costruzione
rende
ci sono i falegnami, ci sono i costruttori,
cancella l'economia. Perché non consente assolutamente nulla. E dico consente solamente alcune cose nelle zone F, dove io non ho nulla contro le zone F, però non mi pare che Regione F dovessero costituire la priorità di questo PUG. Potevano esserci anche le zone F, non solo però le zone F.
Curto, certo, voglio dire, il PUG ha ridisegnato un po', tra l'altro ci sono queste criticità che lei sta sollevando, ha sollevato già a suo tempo, ma Francavilla alle porte di Francavilla vi è una discarica che è stata più volte definita una bomba ecologica.
Certo.
E come la mettiamo con le discariche?
Come la mettiamo?
Una è stata bonificata.
Questi amministratori, compresa l'amministrazione precedente, devo dire, hanno ottimi legami con l'amministrazione regionale. Quanto ci vuole a rimuovere il commissario che sostanzialmente da anni sta gestendo quella discarica? Domanda, quanto tempo ci vuole? È una domanda che posi in una delle sedute della commissione competente, nell'ultimo consiglio comunale di cui ho fatto parte, ma rispetto alla quale domanda non ho mai ricevuto risposta. Non ricevetti risposta.
Di commissione comunale.
Commissione comunale. Okay. In commissione affrontammo il problema della discarica. Quindi c'è la necessità che qualcheduno si muova perché Francavilla vada a recuperare sostanzialmente un ruolo incisivo per quanto riguarda quella discarica, dando risposte politiche. Non risposte che possono servire solamente a placare le sensazioni più o meno morali della pubblica opinione. Ma anche sotto questo profilo non credo che ci siano state risposte. Non ce ne sono state, come non ce ne sono state per esempio per il centro di carico intermodale. Per carità, qualcuno dice ma centro di carico intermodale di Curto e così via. Io continuo a chiedere. E che cosa abbiano intenzione di fare lor signori per il centro di carico intermodale, visto che nessuno mi smentisce quando dico che ci sono ancora quei soldi, quelle risorse, quei milioni di euro che io personalmente feci giungere grazie ad un mio emendamento in commissione bilancio quando stavo al Senato. Sono passate legislature intere, tantissimi anni, e comunque i soldi a mio avviso stanno ancora lì. Ricordo che nell'ultima seduta, in una delle ultime sedute del Consiglio regionale del 2010-2015, quando rivestì l'incarico anche di consigliere regionale, ci fu un incontro con l'assessore Arramo, se non sbaglio era l'assessore Giannini, il quale addirittura disse di essere disponibile a dare dei soldi a Francavilla purché ci fosse un progetto da rendere effettivo, da rendere concreto, in termini immediati. Nessuno si muove, come o i casi sono due, o perché non vogliono realizzare un'opera che comunque fu iniziata come idea da altri, oppure perché la materia non la conoscono affatto e credo che forse questa sia la più grave, materia però. Più importante.
Grazie, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Curto, stiamo parlando un po' a 360 gradi di quello che è stato anche l'operato di questa amministrazione comunale. E abbiamo parlato di centro di carico intermodale, non posso che non fare riferimento ora alle ZES, non a Zorro.
Mi hai semplicemente anticipato.
ZES, zone economiche speciali.
Direttamente collegate.
Qualcuno dice finalmente portiamo un po' di luce nella zona industriale e a fine anno il sindaco con un posto ha detto finalmente potenziamo e miglioriamo la pubblica illuminazione. Ha detto anche il sindaco per la verità. Lì ci lavorano un sacco di francavillesi grazie alle aziende che stanno lì.
Ma mi farebbe di poter dire che
il potenziamento più importante.
Anche qui c'è una differenza di vedute straordinariamente grande.
Però lì c'è un miscuglio poi nella zona
sì,
più,
però,
di attività.
Però, vedi, l'ampliamento della pubblica illuminazione io lo colloco all'interno delle opere di ordinaria amministrazione. Cioè, ma come si può pensare di tenere la zona industriale non illuminata? Cioè qui si fanno passare per cose eccezionali interventi che dovrebbero appartenere alla ordinarietà.
Quali sono le cose eccezionali invece?
La messa in sicurezza attraverso l'utilizzo di fondi che nel passato, in questo momento non ricordo bene il capitolo di spesa, che comunque ci sono stati e che comunque si potrebbero utilizzare anche con il concorso delle stesse imprese, in maniera tale da creare le condizioni e i presupposti perché non accada nelle zone industriali quello che è accaduto ultimamente, dove ci sono state rapine che avrebbero potuto condurre anche a situazioni effettivamente tragica.
Però la parte politica, diciamo, una situazione, le ultime due amministrazioni poi, che si sono succedute, hanno detto che nella zona PIP, comunque l'ho detto anche, mi sembra, il Presidente del Consiglio Comunale o qualche altro esponente, diciamo, politico di questa maggioranza, e ancora prima, il centrodestra ha fatto insediare all'epoca le aziende nella zona industriale completamente allo sbando, per poi fare gli interventi, le opere cosiddette primarie.
Non è così. Questo è il succo. Permettimi di contestare, perché quando parli di centrodestra, quando ha fatto il riferimento a quando, al periodo in cui io ho esercitato, lo dico con grande franchezza, un certo tipo di potere politico. I disastri della zona industriale nascono alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80.
E Curto non c'era.
E Curto è iniziato ad esserci nel 1985, però come opposizione.
C'era la Democrazia Cristiana.
C'era la Democrazia Cristiana. E allora non si fece chiarezza sulla distinzione che pure ci doveva esserci, che pure doveva esserci, fra zona industriale, zona commerciale e zona artigianale. Per cui si crearono le condizioni e presupposti per far rimanere all'interno di quella realtà anche realtà che collidevano, attività che creano condizioni di natura ambientale veramente ai limiti del tollerabile e che invece continuano ad esistere. Io ho avuto la consapevolezza, l'ulteriore conferma proprio l'altro giorno, di fronte ad un'attività ormai che è salita da decine d'anni,
che continua a svolgere
la propria funzione
alle porte all'inizio.
Più che le porte. Sappiamo perfettamente all'inizio della rotatoria, ad un certo momento, senza gli adeguati controlli che io ritengo ci debbano essere, e comunque in maniera incompatibile con le attività commerciali che ci sono e con le attività artigianali.
Abbiamo parlato della zona.
Tant'è vero, chiedo scusa, si è parlato, c'è stato un dibattito sulle questioni della zona industriale. Io anche con la vecchia maggioranza di cui facevo parte chiedevo una cosa. Che siccome realisticamente non si poteva abbattere tutto, demolire tutto e riprendere da capo, che si creassero le condizioni per quanto possibile attraverso la zona industriale nuova di spostare nella zona industriale nuova le attività industriali incompatibili sotto il profilo ambientale
e far riferimento
invece alla zona industriale di Via Grittoglie per attività commerciali dei servizi e artigianali. La verità vera è che anche quella sulla via di San Vito è diventata un fritto misto, ma con i fritti misti non si va avanti, anzi si corre il rischio
Viene spontanea la domanda, fritto misto, anche questa amministrazione comunale qualcuno l'ha definita fritto misto, cioè variegata, multicolore eccetera, no? Fritto misto. Però al fritto misto, perché abbiamo detto di no all'insediamento nella zona di Via Grottaglie di altre attività che sono tipo servizi sanitari, ad esempio?
Su questo tema
lei non si arrabbia?
Io mi sono arrabbiato moltissimo e credo che ci siano anche sugli organi di informazione, mi reso conto, gli organi di informazione
ci sono altri comuni che a braccia aperte accolgono
i miei interventi. Io mi ero permesso, quando ritenevo ancora di poter dare qualche suggerimento a questa amministrazione, ritenevo che si potesse ovviare alle incongruenze della zona industriale con alcune carenze di inserimento di alcune tipologie di attività attraverso il ricorso al cosiddetto pubblico interesse, al principio il ricorso al concetto del cosiddetto pubblico interesse, che voleva dire che ad un certo momento non poteva essere l'organo esecutivo, la giunta, a decidere un certo tipo di insediamento, ma il Consiglio Comunale, investito preliminarmente attraverso l'attività delle commissioni e poi attraverso il Consiglio stesso, poteva decidere di andare in deroga alla legge 380 ad un certo momento, creando le condizioni e i presupposti per attivare e far decollare delle attività che formalmente non erano inserite all'interno del sistema industriale PIP della via
chiaro,
di Grottaglie.
Tutto chiaro.
Questo
sembra facile.
Questo no, dovrebbe essere facilissimo, perché a Mesagne lo fanno, a Grottaglie lo fanno. non riesco a capire.
Per la legge è sempre quella, no?
La legge è sempre quella. Non capisco.
E quindi la volontà politica
non,
allora?
Non c'è stata la volontà politica. Devo dire che in una occasione...
O l'assunzione di responsabilità che è ben diversa.
Anche in questo caso mi hai anticipato, discutendo con un amministratore, proprio all'epoca, quando ancora si poteva discutere, dissi: ma perché non seguite questa via? Peraltro io sono convinto che quando non si mette soldi in tasca e quindi lo si fa in maniera onesta, anche le forzature, cosiddette forzature della legge, possono essere consentite attraverso un'assunzione di responsabilità. Mi rispose questo amministratore: no, noi non vogliamo assumerci nessuna responsabilità. Gli risposi: allora dovete andare a casa e non dovete fare politica. Perché, ripeto, l'assunzione di responsabilità in politica è importante, anche quando si va in deroga o si forzano le leggi. L'interessante sia fatta in maniera onesta e sia fatta nell'interesse dei cittadini. Io non so più, devo dire, come è andata a finire la questione. Certo è stata persa una splendida e straordinaria occasione per dare decine e decine di posti di lavoro a questa città e servizi che avrebbero creato attenzione nei confronti di Francavilla Fontana e attenzione nei confronti della zona industriale.
Curto, siamo nella parte finale, abbiamo esordito con i botti di fine anno a Palazzo Imperiali. Quali botti si aspetta per il 2021?
Io mi aspetto che sbottino, che sbottino, perché ad un certo momento io credo che così, nell'anonimato politico-amministrativo con cui sta lavorando questa amministrazione, credo che non ci siano proprio spazi per poter ipotizzare momenti importanti di rilancio e di rilancio per la città. Sono preoccupato però da che cosa sta accadendo nell'altro versante, meglio da che cosa non sta accadendo.
Bene, se qui ti interrompo perché do la linea alla pubblicità e parliamo dell'altro versante di Francavilla, della parte dei banchi dell'opposizione. Allora, ultimo giro di boa, questo sì, per quanto riguarda il programma, francamente, i botti di fine anno, quindi quello che è stato anche la nota di Curto, a margine di quello che è stato detto in questi giorni. Per la verità, le opposizioni hanno pure parlato, ci sono state voci anche di rimpasto dietro a quello che era l'invito del Presidente del Consiglio Comunale, che per la verità non ha mai lui espressamente parlato di rimpasto. Il suo gruppo politico però incontrerà il sindaco per quanto riguarda l'area mercatale, e anche il suo gruppo politico, così come il Presidente del Consiglio Comunale, hanno detto che bisogna premere sul pedale dell'acceleratore. Ora archiviamo per un attimo la maggioranza, parliamo invece dell'opposizione. Lei è un esponente del centrodestra, ma il centrodestra oggi, che da sinistra, da Partito Democratico, Bruno ormai siede tra i banchi del Consiglio regionale, tra 2 anni e mezzo si dovrà poi parlare di elezioni amministrative anche a Francavilla. Il centrodestra mi risulta ancora impreparato.
È un problema serissimo, perché al di là di alcune individualità che non hanno compreso che per fare il sindaco bisogna fare squadra, non c'è nessuno che si sia assunto l'onere, e l'onore devo dire io, di guidare l'opposizione. Cioè chi ritiene, legittimamente aggiungo, di fare il sindaco, il candidato sindaco, e ce ne sono molti in consiglio comunale, e ce n'è qualcuno anche fuori, ovviamente lo dico per chiarezza, ad eccezione di chi sta parlando, deve dimostrare perché ritiene di dover essere legittimato ad assumere un ruolo che, al di là poi dell'esito elettorale, dovrebbe costituire un impegno sempre. Dovrebbe costituire un impegno sempre, per tutta la durata della legislatura. Perché se è vero che fare il sindaco è qualcosa di notevolmente prestigioso, io credo che costituisca anche un onore fare il candidato sindaco di una città come Francavilla Fontana. E quando si è candidati sindaci di una città come Francavilla Fontana, a questo onore bisogna rispondere con impegno, con passione, con serietà, con proposte politiche, mettendosi alla guida della compagine che ha sostenuto una certa coalizione in una campagna elettorale, lasciando semmai il posto, poi se ci sono altri che ritengono di essere più legittimati o più motivati per un milione di motivi. Ma non è possibile assistere a quello che si sta assistendo oggi nel centrodestra in consiglio comunale. Alcuni non parlano proprio, alcuni parlano solamente in alcune circostanze che con la politica non ha assolutamente nulla a che fare, ed altri parlano solamente per se stessi. Io sono preoccupato di questo fatto, lo dico come soggetto assolutamente non interessato alla candidatura a sindaco, sono molto preoccupato perché si rischia per l'ennesima volta in una città come Francavilla di lasciare questa città in mani che politicamente stonano con la storia di Francavilla Fontana. Questo dovrebbe costituire un momento di riflessione. La mia non è un'accusa, sia ben chiaro. È un richiamo alla responsabilità. Cioè, per poter assumere un certo tipo di ruolo non c'è bisogno di autoincensarsi, c'è bisogno di dimostrare con l'esempio che si ha passione politica, che si ha interesse per la città, che ci si sa caricare gli oneri. Perché guidare un gruppo non è semplice, guidare io lo so perfettamente, però sono le precondizioni necessarie per evitare che poi ieri qualcuno, oggi qualche altro, dopodomani qualche altro ancora preso dall'esterno, ad un certo momento possa poi svolgere ruoli che invece dovrebbero toccare alla politica. Perché intendiamoci, se è accaduto quello che è accaduto in riferimento anche all'intervento che ho fatto io col comunicato stampa, ciò è avvenuto per un motivo semplicissimo, perché Denuzzo non è politico, almeno non lo è, non ha dimostrato di esserlo fino ad oggi, perché un altro soggetto politico non avrebbe mai tollerato, non quello che le dichiarazioni che sono state fatte sugli 8 punti, neanche le dichiarazioni che sono state fatte precedentemente. Tu te l'immagini, tanto per fare un esempio, un Uccio Curto che si sente dire magari da un altro esponente della maggioranza, vedi Uccio Curto potente, ad un certo punto vedi che così ehi.
Ma forse lo stesso anche Vitali non avrebbe,
pure lo stesso Vitali.
Quindi dico, quindi autorevolezza, certo ma è qui lei dice un'altra cosa, il centrodestra deve tornare a dialogare
in maniera chiara, lei dice, vorrei che la prossima volta Forza Italia, Lega, fammi esprimere un concetto chiaro, così se c'è qualcuno che si può ravvedere nel centrodestra, che si ravvede in tempo utile, io vorrei che la prossima volta il centrodestra potesse mettere in campo un esponente politico che appartenga al proprio interno, che non vada alla ricerca necessariamente di figure esterne, che senza aver dato assolutamente nulla né alla politica né ai singoli partiti poi debba essere incoronato con un ruolo di così altissimo prestigio. Nel passato, per diventare sindaco, meglio per diventare consigliere comunale, c'era un cursus che si doveva fare, attraverso il quale ti dovevi meritare quel tipo di incarico. Nessuno si sarebbe sognato di andare a prendere un sindaco fuori.
Però poi è cambiata la legge elettorale.
E sarà cambiata la legge elettorale, ma noi dobbiamo fare qualche cosa per opporci, o meglio, per correggere una legge elettorale che, se lasciata a se stessa, determina guasti enormi come quelli che molte città si sono venute a determinare.
Grazie a Curto, perché abbiamo fatto l'inizio di anno con un personaggio politico, insomma, della storia politico, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, quindi abbiamo parlato a 360 gradi anche di quelle che sono le problematiche sul tappeto, di quello che anche questa maggioranza, così come la vede Curto dal suo punto di vista. Io vi ringrazio della cortese attenzione. 30 secondi.
Siamo di fronte alla cosiddetta chiazza coperta, dove ho letto delle cose fantascientifiche nei giorni scorsi.
Ma li sta muovendo,
cioè che in pochissimo tempo si sarebbe risolto il problema. Credo che la città e la storia di Francavilla, prima che la piazza coperta sia chiusa, abbia l'interesse e il diritto di conoscere che cosa c'è nel sottosuolo che impegna tutta via Regina Elena. Tutta via Regina Elena. Chi pensa di poter risolvere il problema della piazza coperta solamente mettendo lastroni, come hanno fatto ad Ostuni, no? Ignorando la storia di questa città, che si trova nelle sue fondamenta, stravolge, viola e relega ai margini della insensatezza una cultura che invece dovrebbe metterci nelle condizioni di conoscere molto di più, anche per la tenuta urbanistica della città.
Vabbè, un appello anche agli studiosi e agli storici di Francavilla Fontana. Dopo questo appello del senatore Curto, io ringrazio della cortese attenzione. Linea di regia da Gianni Canerini, l'appuntamento al prossimo Francamente, la prossima settimana.
Francamente, il punto sul territorio.